due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi.
Siete un pubblico o un mosaico?
Eccoci, eccoci, bentornati a Zapping. Io sono Giorgia e qua con me c'è
Michele.
Esatto, salutiamo Cristian come sempre alla regia, fedelissimo, che ci saluta e vi saluta. Poi c'è Pelle che è venuto a farci compagnia. Oggi c'è anche Fabri con noi.
Manca.
Ciao a tutti.
Manca.
Chi manca? Vediamo se avete indovinato.
Cristiano?
Sì.
Che è a casa.
Che ci ha abbandonato, insomma, all'ultimo, ahimè. Poi
Salutiamolo.
Settimana prossima gli chiederemo perché ci ha abbandonato, che neanche noi lo sappiamo. Boh. Chissà.
Forse non gli piaceva il tema della puntata, forse.
Ma no, impossibile. Assolutamente impossibile. Vabbè, innanzitutto ricordiamo i nostri contatti. Potete trovarci su Facebook alla pagina di Zapping o su Facebook alla pagina di Onde Quadre, oppure scriverci a zappingoku@gmail.com. Se volete, non so, venire a parlarci e a parlare a chi ci ascolta del vostro progetto, oppure delle cose che state facendo, se avete dei consigli, delle domande, voi scriveteci e noi vi rispondiamo.
Ma ritornando al tema della puntata di oggi, oggi parleremo di teatro. Ebbene sì, teatro.
Fantastico.
Dalla realizzazione di un progetto teatrale alla sua diffusione e poi naturalmente le piccole differenze, piccole forse, chi lo sa, tra teatro e cinema, in particolare della recitazione.
Sì, siamo passati dai cartoni animati della settimana scorsa al teatro, vabbè dai.
C'è un salto...
Di qualità direi, di qualità, un po', no?
Di qualità.
Ritorniamo alle origini. Va bene, allora ascoltiamoci Paradise City dei Guns N' Roses e poi ritorniamo qua.
Oh.
bella, bella, entriamo nella modalità un po' di grinta, no?
Sì, sì.
Allora, adesso però dobbiamo prepararci perché c'è arrivato così, come dire, il momento di cultura generale. Abbiamo portato qua un esperto, no?
Espertissimo, espertissimo.
Ecco, guarda, ti mettiamo anche proprio il sottofondo giusto.
Inizio. Se si vuole trattare la storia del teatro, è necessario suddividerlo in diversi stili e diversi periodi storici. Il primo è quello rappresentato dal teatro greco-romano, che si occupa principalmente di tragedie e di commedie. Le tragedie erano opere piene di sofferenza e di dolore. Le commedie, invece, rappresentavano le storie di personaggi buffi in situazioni ingarbugliate. Qui notiamo la presenza di maschere che l'attore indossava per interpretare il suo personaggio. Passiamo invece all'età medievale, in cui nasce la rappresentazione sacra. Il Medioevo, diciamo, non c'è una vera e propria idea di teatro, e le rappresentazioni teatrali venivano fatte a corte da personaggi come mimi e giullari. Il Rinascimento invece porta il teatro nelle corti principesche e lo, diciamo, delega ad un'elite che appunto serviva questo teatro per sottolineare ancora di più l'elevata classe sociale dell'elite che si trovava appunto in queste corti principesche. Il teatro moderno, invece, che va dal Rinascimento al Romanticismo, ha delle date dove sono state introdotte dei veri cambiamenti che hanno portato al teatro moderno, e che sono il 1545, dove viene introdotto il professionismo teatrale moderno, e il 1570, dove c'è l'introduzione della donna come artista. Il periodo del teatro elisabettiano, invece, che va dal 1558 al 1642, sto perdendo la voce, e introduce, diciamo, un nuovo genere, che è quello della commedia e della tragedia miste insieme. Importanti eventi ci sono avvenuti anche nel 700 e nell'800, ma la nascita del teatro contemporaneo, come lo conosciamo noi, è datata dal Novecento, e vede la nascita della figura del regista e di molte avanguardie culturali e teatrali, tra le quali ricordiamo il teatro dell'assurdo di Beckett e il dramma psicologico di Pirandello.
Mamma mia, dopo questa spiegazione io mi sento veramente ricca di cultura in questo momento. Abbiamo bisogno di una maschera di ossigeno perché Michele sta morendo. Però
ho trascorso gli ultimi 5 giorni a studiare appunto la storia del teatro dagli antichi greci fino ad oggi, e basta così. Penso basti questo
ai nostri spettatori. Pratichi teatro?
Ma ho provato in passato, fortunatamente non ci sono documenti video che attestano questa.
Però se li troviamo, però, sicuramente ve li faremo avere.
Sono andati tutti bruciati.
Dai, un filmino della recita natalizia fatta dalla mamma? No.
High School Musical.
Musical. Anche balli, quindi sì, fantastico. Sì, Va bene, dai. Allora adesso ci ascoltiamo Sweet Home Alabama e poi ritorniamo con un, non so, qualcosa di un po' più...
un po' meno culturale.
I miss Alabama once again, and I think it's the same. Yeah, it's the same.
Bella, bella, bella. È di, ovviamente questa canzone è di Lynyrd Skynyrd, quindi non l'abbiamo detto prima. Però.
L'hai detto bene adesso, dai.
Non so se l'ho detto bene, onestamente, però...
Meglio tardi che mai.
Meglio tardi che mai. Comunque, vabbè, dai, è famosissima, la conosciamo tutti, no?
Sì, sì, la conoscevo anch'io, pensa tu.
Che di solito parliamo sempre di cose e Michele, no, non lo so, non lo conosco. Vabbè, dai, allora adesso parliamo un po' di come si organizza uno spettacolo teatrale. Esatto, noi ovviamente ci siamo informati... Se supera alcune cose si fa su Wikipedia, noi ovviamente WikiHow
e poi naturalmente anche dalle varie esperienze
ha assolutamente fornito qualche spiegazione in più. Vabbè, prima cosa bisogna trovare una sceneggiatura, no? Abbiamo, ovviamente quella deve venire dall'ispirazione e dal...
Oppure se siamo, diciamo, i produttori, dobbiamo trovare qualcuno che la scriva per noi.
Pagare quindi cacciare
pagare
il denaro umanamente. Vabbè, sì, ovviamente. E vabbè, intanto bisogna partire da un'idea. Poi, ovviamente, come hai detto tu, se non siamo il regista ma siamo produttori, dobbiamo trovare un regista.
Assolutamente.
Specializzato in teatro, perché credo sia molto diverso, no? Fare il regista di cinema o di teatro.
Ma sì, sì, soprattutto perché il regista di teatro lavora su uno spettacolo live, quindi non ha possibilità, come magari il regista appunto cinematografico, di utilizzare la post-produzione per correggere magari dei piccoli difetti o degli accorgimenti. Appunto,
sì, una delle cose che secondo me cambia di più invece, che è proprio una differenza, è che a teatro tu hai solo un punto di vista, no? Lo spettatore ha una visione, che è quella frontale del teatro, la quarta parete, la famosissima quarta parete, e quella non può cambiare, quindi tutto deve essere fatto in prospettiva di quella. Invece il regista del cinema, lui può muovere l'occhio dello spettatore grazie al cambio, no?
Decide lui cosa far vedere allo spettatore.
Esatto, e quindi devo dire che questo, soprattutto un buon regista di teatro, credo abbia delle diverse... dei diversi requisiti che un regista di cinema, no? Delle
deve
diverse
essere anche molto attento alla scenografia, perché appunto tutta la scenografia partecipa attivamente appunto alla narrazione, e è una scenografia che poi naturalmente verrà cambiata magari con la chiusura e l'apertura del... come si chiama?
Sipario.
Del sipario, brava, brava, sei molto preparata.
Sono qua per te, per imbeccarti. Vabbè, poi parliamo ovviamente di quello che è la parte più importante, ovvero assicurarsi dei fondi, perché soprattutto poi...
Come sempre.
Nel teatro è ancora più difficile, perché il teatro è un po' in crisi ultimamente, abbiamo la TV in casa, abbiamo la TV sul computer, sugli iPad, Netflix, mille cose che la gente va un po' meno a teatro.
E poi anche un costo... diciamo mediamente più elevato magari di un cinema, di una serata al cinema.
Ah no, certo, per gli spettatori sì, però per i fondi non così tanto. Io so di spettacoli teatrali che sono stati fatti veramente con un budget ridottissimo, però ovviamente bisogna prenotare, intanto fare il casting, prenotare la sala del casting, poi prenotare la sala per le riprese, poi avere dei costumi, avere uno scenografo, un truccatore,
no, gli attori,
ovviamente.
Di gestione, diciamo, non...
Ci sono anche lì. E ovviamente poi bisogna trovare un teatro dove fare le prove e che ci voglia anche ospitare per l'eventuale spettacolo, no?
Ma io direi di lanciare il pezzo di Lou Reed, Perfect Day, e poi continuiamo su questo fil rouge del teatro. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh.
the perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day.
Bella, bella anche questa.
Un po' lenta, ma un capolavoro.
Bravo Cristian che ci fai sempre le super playlist, perché fosse per me metterei solo musica tamarra.
Ci fai sognare.
E quindi meno male che abbiamo un supervisore, almeno per me no, perché io sarei contentissima, però forse per voi. Vabbè.
Per chi ci ascolta forse è meglio così, meglio così.
Vabbè dai, prima o poi faremo una puntata in cui darete libertà ai miei sfoghi personali.
Assolutamente, assolutamente.
Va bene, dai, allora poi comunque continuiamo con questa guida su come organizzarsi, no? E la prossima cosa da organizzare è organizzare le audizioni. Abbiamo parlato proprio una puntata intera di come fare i casting per gli attori e sicuramente le audizioni teatrali sono
fondamentali all'interno del progetto.
Sì, e anche probabilmente diverse da quelle cinematografiche. Ci sono delle diversità, no? Negli attori.
Tu forse ne sai più di me?
Ma io
che studi teatro?
Sì, io studio teatro, però e non studio recitazione cinematografica, però sicuramente i movimenti, no, a teatro sono molto più ampli, deve arrivare fino al è vero che adesso non è più come nell'antica Grecia con i mascheroni, eccetera, ci sono dei microfoni, eccetera, però comunque un movimento deve essere visto fino all'ultima fila, deve arrivare a tutti, quindi deve essere un po' più esasperata, no, questa interpretazione dell'attore, che invece nel cinema anche solo alzare un sopracciglio, una smorfia, viene ripresa dal regista e viene messa in primo piano. A teatro non è così, quindi l'attore deve essere un po' più plateale, anzi proprio si dice proprio molto una recitazione molto teatrale, no, che viene usata nel cinema quando ad esempio bisogna fare delle caricature, no, nei film comici c'è molto questa tendenza di usare attori con una recitazione molto teatrale,
molto
perché
esasperano
molto. Un po' che invece al teatro, in un ambiente così grande, è un po' più dispersivo perché hai una figura molto più piccola davanti agli occhi, questa recitazione non viene recepita come esasperata.
Io una domanda che mi sono sempre fatto,
sì,
è: ma la recitazione può essere in qualche modo insegnata? Nel senso, non so, io la vedo un po' come la scrittura. Scrivere, no?
Sì.
Facciamo questo esempio. Può essere insegnato? Come si fa a insegnare la recitazione?
Tu dici una buona una buona recitazione. Ma sì.
Cioè, tu fai degli esercizi per imparare la recitazione.
Sì.
Giusto? Sì, tipo,
sì, sì.
Quali esercizi?
Vabbè, ci sono. Intanto allenare l'improvvisazione, secondo me,
è fondamentale.
Ma no, aiuta, perché magari le prime volte non sei capace e poi diventi un po' più bravo, no? Come, non so, come, ma anche nel public speaking uno all'inizio magari è un po' più frenato e poi inizi ad avere delle idee che ti porti lungo tutti i tuoi discorsi, nel senso ti fai una base tua e poi non lo so, vabbè, sicuramente il talento come in tutte le cose è
aiuta
fondamentale,
molto, aiuta molto.
Sì, perché se uno non ce l'ha, quello non ce l'ha. Vabbè, comunque poi bisogna assumere lo staff e come sempre bisogna avere una troupe dietro molto varia e grande, no? Fra tutti. Truccatore, costumista.
Costumisti soprattutto se si parla magari di un contesto diciamo storico.
Sì.
Quindi c'è bisogno di una cura molto dettagliata anche al costume e come dicevamo prima anche fondamentale la scenografia.
E poi ovviamente bisogna promuovere lo spettacolo, che è la parte secondo me più importante, perché un buonissimo spettacolo però che non conosce nessuno ovviamente lo guarderanno mamma, papà e amici più cari. Vabbè, e adesso mandiamo Hey Jude dei The Beatles e poi torniamo qua.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get hurt. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. Found you, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better.
Finalmente il mio momento preferito, perché io sono sempre iper curiosa di queste
curiosità.
Di queste curiosità. Puntualissimi i nostri amici Gratta Checca e Fichetto.
Oggi curiosità tutte dedicate a lui, William Shakespeare.
Chi è? No, scherzo.
Ma chi è William Shakespeare?
È
uno dei più famosi e amati drammaturghi.
No, basta momento più
basta,
agile,
basta,
ti prego. Parlaci delle curiosità.
Allora, vi parlo subito delle curiosità su alcune delle curiosità su William Shakespeare. Pensate che I genitori di William Shakespeare erano tutti analfabeti, anche tutta la sua famiglia tutta analfabeta. Lui fu l'unico che frequentò le scuole e poi...
E poi scrisse qualcosa.
Poi scrisse qualcosa e diventò William Shakespeare.
E voilà.
Studiate. William Shakespeare fu sposato. Si sposò a 18 anni con una donna più grande di lui di 8 anni, pensate, Anne Hathaway, che era incinta di 3 mesi. 3 anni dopo nacquero i gemelli Hannet e Judith.
Quindi un matrimonio riparatore, classicissimo, no?
Ma secondo me si amavano, Giorgio.
Tu sei un romanticone, Mickey.
Nella vita di William Shakespeare ci sono degli anni oscuri tra il 1585 e il 1592 che non si ha nessuna testimonianza e nessun riferimento appunto a questo periodo che va dal battesimo dei suoi gemelli fino al successo poi avuto a Londra. E ognuno dice la sua su questo periodo di buio. Si dice che addirittura abbia insegnato, viaggiato, seguito una troupe teatrale in giro per il mondo, ma qualsiasi cosa si dica non vi è certezza di questo periodo. Chissà
adesso
cosa ha fatto.
Qua mi sento
chissà
un po' tirata in causa perché abbiamo appena fatto un po' di ricerche per un esame universitario su William Shakespeare. In verità ci sono un sacco di teorie che in verità William Shakespeare non fosse inglese. Questi anni bui hanno creato un sacco di dubbi sulla sua vera identità, anzi che addirittura comprasse le sue opere e non fosse lui il vero scrittore, fosse solo tipo un mercenario del teatro. Sapevi?
No, non sapevo. Non
pensa
sapevo.
Te, la corona non sarebbe contenta di queste cose che stiamo dicendo.
Non penso proprio. Anzi, addirittura si dice che lui avesse origini italiane, se non sbaglio.
Sì, siciliane per la precisione. E fosse, perché c'è esattamente uno che si chiama Scrolla Lanza, di cognome, che tradotto vuol dire Shakespeare, tra l'altro, che praticamente potrebbe assolutamente essere il nostro caro William. Sì, perché è nato negli stessi anni, ha frequentato invece lui le scuole, era proprio...
Studiato.
Che anche perché è un po' strana questa storia, per quanto sia bella e romantica che uno che viene da una famiglia di persone che non hanno studiato eccetera diventi quel che, no?
Quel che è diventato poi lui.
Esatto. E invece questo Scrolla Lanza invece aveva tutti i propri requisiti, quindi chissà dov'è la verità.
Ma chi può saperlo? Ma a proposito della grande capacità di scrittura di William Shakespeare, dobbiamo a lui alcune espressioni popolari come non è tutto oro quello che luccica e molto rumore per nulla.
Certo, che è un titolo di una sua opera, tra l'altro. E poi invece io ho anche qualche curiosità sul teatro alla Scala, se ti interessano. Ad esempio, che sai che una volta i palchetti erano familiari e tipo tutte le famiglie dovevano abbellirseli da soli.
Quindi di proprietà proprio delle famiglie.
Sì, erano assolutamente comprati dalle famiglie. E,
diciamo al posto del box auto uno comprava un bel palchettino alla Scala.
Sì, esatto.
E si godeva lo spettacolo.
Esatto. Vabbè, dai, adesso ascoltiamoci una canzone. Ah, questa l'ho scelta io, quindi è per questo che ti ho interrotto. Ed Sheeran con Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait. Go home. I'm on my way, driving at 19 out of country late, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. Old and smoking and rolled cigarettes.
running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
Vabbè, allora, siccome noi ci preoccupiamo per voi e cerchiamo di darvi anche qualche consiglio, vi diamo anche i consigli, quelli diciamo così un po' più strani, no? Ovvero, se volete essere dei produttori di teatro e volete far andare tutto bene il vostro spettacolo, non...
Ci sono delle regole assolutamente da seguire.
Scientifiche proprio, provate.
Scientifiche, scientifiche.
Assolutamente, delle studi, no, parliamo delle superstizioni, attenzione, perché tu sei superstizioso?
Ma ogni tanto, però devo dirti la verità, non pensavo il mondo del teatro fosse così superstizioso.
No, 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 io sì, lo sapevo già questo. Fabri, tu sei superstizioso o no?
Io ho solo una regola, ovvero non salire sulla mole prima di laurearmi.
Quella proprio...
Quella è la mia unica superstizione.
Quindi non sei mai andato... Ma al Museo del Cinema si può andare.
Sì, però sulla punta no.
Sulla punta assolutamente no. No, io un po' superstiziosa, non sono superstiziosa, però nel dubbio, tipo se rovescio il sale, chili di sale dietro le spalle, sotto le scale mai, se passa un gatto nero mi fermo e aspetto che passi qualcuno prima di me. In modo no, se
nel
la
dubbio,
prenda lui.
Nel dubbio meglio, meglio non rischiare.
Comunque raccontaci.
Meglio a te che a me.
Esatto, io sono per questo, no? A volte, ma da piccola era un po' peggio. Proprio se c'era una scala dovevo proprio passarci sotto, piuttosto facevo i chilometri. Cioè proprio, vabbè. Comunque dai, parlaci un po' delle superstizioni del teatro.
Allora, nella tradizione anglosassone la formula comune good luck, buona fortuna,
sì,
viene sostituita con l'augurio rompiti una gamba.
Che augurio, fantastico.
Si dice, almeno così dicono, che questo gesto di rompersi una gamba sarebbe un'espressione arcaica per indicare il gesto dell'attore che si inchina per raccogliere gli applausi.
Ah, ecco, vedi, quindi inchinati così tanto da romperti. Vabbè, prossimo esame te lo dico prima di entrare. Rompiti una gamba.
E non contenti i tedeschi, loro usano la frase rompiti una gamba e anche il collo.
Ah, voilà.
Perché si dice porti ancora più fortuna.
Madonna, che simpatico. Beh, i tedeschi come sempre. Adesso te ne dico una io invece. Lo sai che assolutamente, parlando del nostro amico William Shakespeare, Macbeth è assolutamente ritenuta l'opera che porta più sfortuna al mondo. Non va nominata assolutamente dentro il teatro, anzi viene tradotto, viene diciamo usata tipo Voldemort, no? Tu sai chi al posto di Macbeth, si dice il dramma scozzese, perché assolutamente non va nominato.
Se lo nomini,
esatto,
lo nomini,
devi fare assolutamente delle cose assurde. Stavo leggendo, praticamente devi uscire dal teatro, ruotare su te stesso 3 volte, sputare sopra una spalla sinistra, recitare una battuta di un altro dramma shakespeariano, quindi bussare alla porta del teatro e attendere di essere invitato ad entrare. Cioè proprio una roba che per
può
dire la giornata
anche, può essere anche che non ti riapra più nessuno e quindi sei costretto a rimanere lì fuori al freddo e al gelo, quindi meglio non nominare Macbeth
in vano. Vabbè, dai, poi parlaci della prossima che a me piace un sacco.
Questa è, diciamo, forse quella più famosa. Come mai non si dice in bocca al lupo, ma tanta merda in francese? Sai, lo sai perché? Non lo sai?
No, non lo so.
Perché l'uso di questa parola, diciamo, richiama al fatto che in antichità tutti andassero a vedere uno spettacolo teatrale con le carrozze. Ah, ecco. Quindi le carrozze erano trainate dai cavalli.
Ho capito.
E quindi più cavalli c'erano, più cacca.
Cagavano.
Più cacca c'era davanti al teatro, più questo significava che lo spettacolo teatrale fosse andato una meraviglia.
Adesso mi do una spiegazione a questo merda, merda, merda che mi fanno urlare sempre. Invece la mia insegnante, ti dico ancora questa, è assolutamente fissata con il fatto che se ti cade il copione a teatro devi sbatterlo per terra 3 volte. Ma lei, magari stiamo facendo le prove, ti cade un foglio, scivola giù, ferma tutto perché assolutamente non si va avanti se non batti 3 volte il copione per terra.
È un mondo magico.
È un mondo... Chissà se porta fortuna o no. Vabbè, adesso ascoltiamo, ma questa qua piace un sacco ancora anche a me.
Bellissima.
Bellissima, Romeo and Juliet dei Dire Straits.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, lie, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget, I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Now, Julia, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. Just the time was wrong.
Oggi super Shakespeare proprio, preso in causa questa canzone bellissimissimissimissima, romanticissima.
Ma d'altronde, cioè quando si parla di teatro, il legame con Shakespeare è indissolubile.
Indissolubile, come il mio e il tuo, Miki.
Squari.
Scherzo. Vabbè, allora, come abbiamo detto prima, poi se voi fate tutto per bene, no?
Se rispettate tutte le
tutte le tradizioni e le superstizioni, la cosa poi da fare è pubblicizzare assolutamente il vostro spettacolo. E siamo nel 2017, quindi assolutamente i social network sono la...
Sono
Sì, sono una parte fondamentale, anche se è vero che il teatro di solito ha un pubblico un po' più adulto. Tu che dici? Quindicenne a teatro con la scuola, obbligato, no?
Io gli unici spettacoli teatrali ai quali sono andato appunto erano...
Le recite delle tue sorelle.
Di scuola, o saggi di danza.
Esatto. No, dai, parla serio, sei andato.
No, sono frequento non spesso, ma quando vado, se non sbaglio, sono andato a vedere un musical che della Bella e la Bestia in inglese.
Ti sei lanciato proprio.
Molto, molto bello, ne sono rimasto affascinato, anche se i musical non sono molto il mio genere.
Non ti piacciono.
Però ti prende, l'ambiente teatro poi alla fine... Belle. Ti accoglie.
No, io vado abbastanza, però devo dire che ovviamente quando ti guardi intorno l'età media è alta, però comunque qua gli esperti, che io ho trovato un po' di opinioni degli esperti su questo marketing del teatro, ci dicono di non tralasciare i millennials, ovvero la nuova generazione, e di cercare di
attirarli
sui social network, come ad esempio dicono Instagram, Facebook.
Ma anche il fatto di magari prendere dei prodotti tipicamente giovanili, diciamo, come ricordo High School Musical all'epoca,
certo,
e fare una trasposizione teatrale, naturalmente il ragazzino appassionato di High School Musical sarà molto propenso ad andare
poi
a vedere lo spettacolo teatrale.
Assolutamente. Oppure dicono tipo di creare dei contenuti un po' di elite, no? Per quelli che li seguono su Instagram, far vedere dietro le quinte delle dirette, delle prove, no? Noi abbiamo appena cercato di costruire un prodotto transmediale di promozione per qualcosa, e un po' abbiamo cercato di fare questo, no? Di creare dei contenuti un po' diversi, perché ovviamente poi quello che dicono soprattutto che ogni piattaforma ha un linguaggio diverso e un pubblico diverso. Per prima cosa bisogna avere bene in mente il pubblico a cui ci vogliamo riferire, esatto, a cui ci vogliamo rivolgere. E poi però dobbiamo anche capire il linguaggio. Ad esempio su Twitter ci sono i tweet, gli hashtag,
ogni
su Instagram
social
ci sono delle immagini, su Facebook adesso ci sono le dirette Facebook, poi la promozione, no? E poi ovviamente locandine, giornali, e quelli anche un po' più classici che vanno sempre bene, ad esempio gli striscioni io ad esempio adesso non è proprio teatro, il Cirque du Soleil quasi sempre lo vedo in locandina per la città, e comunque a parte che quando lo vedi è già troppo tardi per trovare i biglietti, però assolutamente
dovete essere creativi, diciamo, usate la vostra creatività, e l'importante è riempire il teatro. Poi
va bene tutto.
Va bene tutto, va bene tutto.
Va bene, allora adesso ci ascoltiamo Chi se ne frega della musica di Caparezza.
E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti. Io con la musica non c'entro niente, come il mio pene davanti al WC a luci spente. Mi contraddico facilmente, ma lo faccio così spesso che questo fa di me una persona coerente. Ed ho tanto da dire perché ho poco da fare. Tu mi invidi, sorridi, mi proponi un affare, cominciare con i temi di cui parla Faber e finire per un mese sull'isola a far la fame. Qualsiasi cosa faccia mi viene riconosciuta, no, è la mia faccia che viene riconosciuta. Molti dei miei fan che fanno la schiuma hanno la doppia faccia come il barone Ashura. Parlano con me come con un fratello grande, mi riprendono in mutande come nel Grande Fratello. Il video che mi fanno mentre lecco un urinale è cliccato più del video ufficiale della mia label. E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che
tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi. Non ho mai capito questi social network, per me servono solo a fare i porci a letto. Ogni volta che nasce una nuova piattaforma mi fa l'effetto di un libro che ho già letto. E poi non ho tutti sti amici, ma molti meno. Mi danno affetto, ma poi mi affettano come Demon. Tu è due ore che mi parli, io sono fan di Gandhi ed è solo per questo che non ti meno. Il mio cellulare squilla ogni due minuti, gente che mi assilla e mi chiede se ho due minuti. Assessori collettivi, sindacati, giornalisti, passo un giorno i miei testicoli non sono più minuti. Mi stupisco, pubblico un disco e mi fanno le foto in pubblico, perché non capisco. Oh, non vi interessano le note che registro, vi interessano le mie note sul registro.
E chi se ne frega della musica, di tutti questi libri sulla musica, di tutte le interviste, di tutte le riviste, di tutti gli arrivisti, gli arrivisti, gli arrivisti. Sì, ma chi se ne frega della musica, ora che tutti parlano di musica, di tutti questi artisti, di tutti questi dischi, di tutti questi fischi, questi fischi, questi fischi.
Io non faccio musica, ma il cacchio che mi pare, faccio rosicare chi ama il genere musicale. Non parlo male di un collega o di un presunto tale, ma riciclo il suo CD come regalo di Natale. Non mi faccio i flash come Syd Barrett, non mi piacciono i flash sul red carpet, e me ne frego degli artisti veri. Tanto gli artisti veri sono veri come i Muppet. In questo meccanismo che non posso inceppare, la rete non è Che Guevara, anche se si finge tale. Al primo posto nella classifica digitale, che tu ci credo meno, c'è solo chi vince i talent. Ed io non so cantare, già, ma soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Toglimi tutto questo che magari mi fermo, di certo non mi freddo in una stanza d'albergo.
E boh, si è spento così il nostro amico Caparezza, ha smesso di parlare.
Il video bellissimo di questa canzone è tutto ambientato in un teatro, perciò abbiamo scelto Caparezza.
Mamma mia, ma non perdete un colpo assolutamente, io sono assolutamente
non
contentissima
si molla,
della...
Non si molla nulla.
Fantastici. Allora, adesso che momento è arrivato?
Momento news.
Vabbè, questa canzone l'altro giorno Michele ci ha mandato il remix Pompo Duro sotto cassa. Dov'era? Cos'era?
Te
Gallipoli,
lasciamo,
Parco Gondar, non
te
so.
Lasciamo, te lasciamo.
Fantastica, come sempre bellissima, vabbè. Allora, momento news, vabbè, prima parliamo del cinema e poi parleremo anche del teatro. Questa settimana esce Smetto Quanto Voglio Masterclass, quindi
io ho visto il primo,
sì?
Bellissimo.
Merita, confermo.
Poi un cast tutto italiano, una produzione tutta italiana,
ci
bellissimo.
Vuole,
ma cosa
vuole.
Sono loro? Sono dei ricercatori universitari?
Sono dei chimici ricercatori universitari che cosa fanno? Hanno la geniale idea di investire nello spaccio,
capito, quindi tipo un Breaking Bad.
Un Breaking Bad italiano,
ecco.
Un po' più soft, un po' più
comico. Poi esce La Terra e il Vento. Poco prima di partire alla volta del Nepal, Leonardo, alpinista 25enne, che ha abbandonato gli studi per inseguire un sogno di viaggiare, fa ritorno a casa nella campagna laziale. E vabbè, parla di questo. Poi c'è Billy Lynn, Un giorno da eroe. Un giovane Billy finisce per caso in diretta TV durante una missione in Iraq. Al rientro lui e la sua squadra verranno accolti da eroi. Sempre un po' robe tamarre ogni tanto.
Ci sta.
Poi Amici in Paradiso, di nuovo un film italiano di Fabrizio Maria Cortese, con Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania. E Felice Castriota è un uomo d'affari pugliese arrestato per aver riciclato soldi della mafia. E quindi per ottenere clemenza dalla giustizia, Felice denuncia il boss e quindi è un po'...
Molti film
storia.
Italiani ultimamente in uscita.
Sì.
Una bella cosa, dai.
Io apprezzo sempre. Poi c'è A United Kingdom, L'amore che ha cambiato la storia. Parla di Seretse, l'erede al trono africano del Botswana, che creò lo scalpore nel 1948 impegnandosi in una storia d'amore a Londra con la Williams, una bianca impegnata impiegata inglese con cui addirittura poi si sposò. Quindi boh, questa qua è una cosa storica proprio reale, no? Reale. Poi c'è Sleepless, il giustiziere, sempre queste zarrate fantastiche. Un agente di polizia scandaglia la città alla ricerca del figlio rapito da un gruppo di sequestratori che in cambio vogliono una partita di cocaina, quindi sempre droga si parla. E poi c'è Vista Mare, Italia 2020, la regione Puglia è diventata una frontiera militarizzata, una linea di confine da non oltrepassare e al collasso a causa delle migliaia di italiane che in pochi mesi l'hanno invasa. Aspetta, qua ho letto malissimo. Comunque,
di italiane che l'hanno invasa, cioè donne italiane invadono la
Puglia. Migliaia di italiani che in pochi mesi l'hanno invasa. Vabbè, scusate, sempre la mia dislessia latente che ogni tanto si fa sentire.
Quando si parla di Puglia, comunque c'è sempre un po' di emozione, quel pizzico di emozione che ci fa sbagliare. Dai.
Parli proprio senza interesse, tu.
Disinteressato.
Vabbè, parliamo di teatro adesso invece. Allora, teatro stabile, questo qua precisamente Teatro Gobetti, esce Troppi ormai su questa vecchia chiatta, che praticamente parla della paura di quando si ferma il motore in alto mare, ma anche la paura di essere invasi, che l'Europa scoppi, è un po' così, un po' un tema angosciante, però deve essere molto bello. E poi c'è Sorelle Materassi, dal celebre romanzo di Palazzeschi, Ugo Chiti ha ricavato una commedia tagliata su misura per le grandi signore, le tre grandi signore del teatro, che una è soprattutto famosissima, che è la nonna del medico in famiglia, quindi grande interprete, nomi assolutamente di rilievo. Poi fino al 7 maggio invece troviamo La Bella Addormentata nel Bosco, sempre, e
bellissimo.
Poi Pitecus ancora fino a mercoledì 1 febbraio, quindi fino a oggi.
Sei stata efficientissima.
Vabbè, adesso ascoltiamo I See Fire di Ed Sheeran.
This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. High. We should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out Father, prepare as we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire blowing the breeze. And I hope that you remember. Too close to the flame, calling out Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze.
E sulle note di Ed Sheeran che arriva a Torino il 17 marzo, io sono
già... Palalpi Tour.
Sì, trepidante. E vabbè, siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata un po' più culturale, diciamo così. Vabbè, ricordiamo un attimo solo i nostri contatti. Potete trovarci su Facebook alla pagina di Zapping oppure alla pagina di Onde Quadre. E potete anche scriverci a zappingoq@gmail.com sempre se volete portare qualche progetto, venire qua anche solo vedere la nostra faccia.
Venire ad abbracciarci.
Esatto, potete, scriveteci lì e poi quello che volete.
Ma prima di lasciarci, sì? Visto che siamo in periodo quasi da Oscar, a febbraio ci saranno gli Oscar, vi lasciamo con le nomination come miglior film che appunto la settimana scorsa sono uscite
e quindi ve le diciamo se non le aveste viste. Vai.
Ve le diciamo. Noi. Miglior film Arrival. con un cast spettacolare. Barrier. La battaglia di Axon Ridge.
Meno male che questo è italiano almeno.
Hell or High Water. Il diritto di contare. La La Land. Lion, la strada verso casa. Lion, La La Land, da chi sento dice che è un film pazzesco.
Lion è molto strappalacrime, però è un gran filmone.
Sì, quindi se la giocano, dite questi due voi.
Sì.
Facciamo le scommesse. Chi dice?
Mancano due, attenzione. Vai. Manchester by the Sea e Moonlight.
Capito.
Io ho visto solo Lion, quindi per
io non ne ho visto neanche uno, ragazzi, perché escono tutti in sessione esame.
Ci rifaremo.
Esatto. Vabbè,
salutiamo tutti.
Vi salutiamo con Blowing in the Wind di Bob Dylan. Ciao Christian, ciao Pelle, ciao Fabri, ciao.
Ciao,
ciao a tutti.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white of sand before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Before it's washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is